presto presto.
Le notizie appena sveglie.
Here we go.
Questa puntata è dedicata a tutte le persone ingenue, quelle che ci cascano sempre, quelle che hanno una coraggiosa fiducia nel prossimo, anche sconosciuto, e che credono a promesse e allettanti prospettive. Quelle candide, naif, quelle che non hanno malizie né retropensieri, quelle che non si aspettano tradimenti, doppi giochi e truffe. Questo giovedì 16 aprile è tutto per voi, ve lo assicuriamo, e di noi potete fidarvi.
Ma rivalutiamoli.
Sì, anche perché noi abbiamo questo aspetto un po' così da gatto e volpe.
Non solo gatto e volpe, ma noi sotto sotto vorremmo essere più come lo siamo, un po' costretti a esserlo. Pensa che liberazione quella sana in genere.
Essere buoni.
Ma sì, ma anche proprio anche un po' ingenuo.
Forse mi volevi più cattivo, più deciso,
più aggressivo. Ma oggi ho trovato il giusto tono.
Sono buono, sono buono. No, e sai che perché ieri, no, c'era tutta questa, allora la faccenda delle truffe, ce n'è una ogni giorno, ma ieri, no, ho letto di questa truffa a una signora anziana, no, perpetrata da due suoi amici, di fatto, due persone che la conoscevano, e le hanno proposto di investire tutti i suoi soldi in questa app che si chiamava Lino, il maialino salva soldino. Cioè, con questo nome lei si è fidata e ha perso 200.000 euro. Cioè, capito che non era Gastone il pitone che ti frega la pensione, però, cioè, un minimo, anche il nome Lino, il maialino salva soldino, qualche pensiero dovrebbe farlo venire, non lo so. Ci si fida a volte.
Però allo stesso tempo, perché non credere che c'è Pino il maialino
che ti salva il soldino?
Ma perché no?
Lo so, perché no?
Ma io la trovo una storia bellissima.
Ti sei commosso?
Ma tantissimo, mi piace tantissimo. Non dovevi raccontarlo, adesso la racconto a tutti quelli
sbagliando incontro. Tutti i nomi, però la racconterai. Quella di Gino,
sì,
il salamino,
certo, è un classico
che mangia
mio.
Il panino, e tutti diranno: ma cosa stai dicendo?
Basta, le nostre siparietti. Solo una cosa ci dividerà.
No, l'amore.
Emotions.
Joy Division. No?
Meraviglia questa canzone.
Ogni tanto
ci vuole. Sì, mentre noi siamo qui, insomma, che discutiamo di Lini Maialini che salvano i soldini, eccetera.
Chi è che era l'altra Loredana?
Cosa la rana che ti frega la grana. Però questa non è... Anche Gastone il pitone che ti frega la pensione. Però volevo dire che oggi c'è lo sciopero. I giornalisti di quotidiani, periodici, agenzie di stampa, testate web, televisioni e radio diffusione nazionale si asterranno oggi dal lavoro per 24 ore. Scioperano contro la chiusura degli editori della FIEG alle richieste avanzate dal sindacato al tavolo delle trattative per il rinnovo del contratto scaduto ormai da 10 anni. E quindi noi domani non avremo i quotidiani.
Sono tanti, Claudio. 10 anni.
10 anni sono tanti, sì. Da cosa partiamo? Da cosa partiamo? Finché ce li abbiamo i giornali, usiamoli. Parto da Avvenire. Ed è una riflessione sulla scuola che parte da un aneddoto filosofico di cui, devo dire la verità, non sapevo nulla. Nell'aprile del 1926 il filosofo Ludwig Wittgenstein fu accusato da un allievo di averlo picchiato fino allo svenimento, tanto che la polizia ordinò poi, a seguito della consulenza del giudice, una perizia psichiatrica sul maestro. Negli anni, come è noto, il filosofo insegnò nella prestigiosa Cambridge e anche lì ci furono testimonianze di maltrattamenti sugli studenti e di urla durante le lezioni. Possibile che Wittgenstein fosse violento con i suoi allievi? Quanto può essere deludente scoprire che il celebre filosofo, colui che ha interrogato più di qualunque altro i limiti del linguaggio, scandagliando la precisione delle parole, urlasse a scuola e in università? La domanda è disarmante ed è da questo aneddoto che parte il romanzo di Lucrezia Ferro, Wittgenstein urlava a scuola, edito dalla Nave di Teseo. L'urlo che troviamo fra le pagine del libro della giovane autrice non è solo quello del filosofo austriaco alle prese con l'insegnamento, ma è anche l'urlo che attraversa ancora oggi le nostre aule. È la voce dell'autorità quando si fa frustrazione. È quindi la manipolazione e il fallimento di una pedagogia fraintesa che, ignorando i suoi stessi principi, continua a confondere disciplina e mortificazione della persona. Al centro di questo romanzo c'è Matilde, una supplente in una scuola primaria milanese, una donna fragile ma attenta nell'osservazione dei suoi alunni. E che cosa vi scorge se non microviolenze quotidiane e silenzi che pesano su giovanissime vite? Emerge la figura di un bambino poi di origine nigeriana, bersaglio ancora una volta di stereotipi e di diffidenze, e attorno a lui si addensa quello che il romanzo mette a nudo, il razzismo serpeggiante che è ancora presente nella scuola di oggi. E da quell'errore antico del filosofo Wittgenstein si passa a uno sguardo smagato sui fallimenti della nostra società, quando la scuola scorda di essere il primo presidio di equità e si adegua a perpetuare dei traumi. Come si può insegnare ed esercitare una fisiologica autorità senza ferire l'altro, anche implicitamente, con dei toni o delle parole sbagliate? Si può opporre all'urlo, fin troppo spesso ancora presente nelle aule scolastiche, un altro linguaggio, ad esempio la poesia, come spazio di respiro, come possibilità rivoluzionaria? Chi è stato umiliato da bambino dovrà fare sforzi infiniti per liberarsi dal peso del dolore subito e per trasformare le ingiustizie in libertà. Riflessioni sulla scuola di Lucrezia Ferro, il titolo è Wittgenstein urlava a scuola, Nave di Teseo, lo trovate recensito oggi da Dorella Cianci su Avvenire.
E lei invece è Luisa. Con la Z.
Luisa?
Sei una franco-brasiliana. Così, scoperta per caso.
Je partirai sur la grande route quand mes rêves seront la tempête et la passion m'écoute, je défierai le temps présent. Le courant mène la route, amène-moi voir ce que je veux pas comprendre, que je voyais flou une bonne partie de moi.
Encore et encore, le vent me porte et m'emmènera.
vie m'apprend à mettre en doute les certitudes d'hier et les vérités qui m'envoûtent. Et sans perdre de temps, je prends bien le soin de le perdre pour voir autrement ce que dans l'urgence je laisse. Je ralentis le temps et je plonge dedans. Et si tu fais les 100 pas, décide où iront tes pieds.
Musica in levare franco-brasiliana.
Non solo, la canzone si chiama Western perché aveva questo na 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 chinois, perché sotto aveva questa piccola.
Vero?
Tan, 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 tan.
Ah, ma che bello, che melting pot.
Sì, ma sì, perché è facile, una roba facile.
Sì, però piacevole a quest'ora. E, altrettanto piacevole spero sia questa intervista che Sara Scarafia fa al giovane John Patrick McHugh, un nuovo scrittore irlandese di Galway, molto amico di Sally Rooney, quella che è un po' considerata la scrittrice espressione massima dei millennials, ecco. McHugh: sono diventato scrittore grazie alla mia amica Sally Rooney, dice proprio così. In un caffè di Dublino, due giovani aspiranti scrittori siedono a un tavolino tentando di cambiare le loro vite. Uno si chiama John e sta scrivendo una raccolta di racconti. L'altra si chiama Sally e non sa ancora che le parole che sta digitando sul suo laptop saranno amate da milioni di lettori. John è John Patrick McHugh, che ha appena portato in libreria un romanzo riuscito e intenso in cui esplora con delicatezza la terra di mezzo dell'adolescenza. Sally è Sally Rooney, che di John è grande amica, prima lettrice, e che ha definito Fine primo tempo, così si chiama il libro di McHugh, il trionfo di un fuoriclasse. Quando si sono conosciuti a 20 anni grazie a una rivista letteraria, Rooney stava scrivendo Persone normali. Ci incontravamo in un bar, dice McHugh, stavamo provando a fare della scrittura il nostro lavoro. Io stavo lavorando al mio racconto breve. Lei stava scrivendo questo romanzo, che è quello al quale sono più legato per ragioni sentimentali. Ma adoro tutti i suoi libri, il suo tentativo di fare cose nuove. Lei si spinge sempre oltre. Bisogna essere onesti quando si tratta di scrittura, ma non c'è competizione. Vogliamo solo che l'altro tiri fuori il miglior libro possibile. Sottolinea Sara Scarafia che John McHugh è un trentenne irlandese gentilissimo e sorridente che non ha paura del successo delle donne, anzi. Le scrittrici stanno vivendo un momento d'oro, dice, perché stanno producendo libri fantastici. Penso a Claire Louise Bennett o a Gwendolyn Riley, che sto leggendo proprio adesso. Gli chiedono: la letteratura scritta dagli uomini è in crisi? Lui risponde: credo che la crisi sia tra i giovani uomini e le discipline umanistiche, nel fatto che non vanno all'università o non apprezzano davvero ciò che un romanzo può fare. Nella rivista che curo pubblichiamo 5 racconti e spesso la maggior parte sono di donne, e non è una scelta, sono semplicemente i migliori. Infine, primo tempo, John, il protagonista, ha 19 anni, gioca a calcio gaelico e grazie allo sport lei, da autore, analizza in modo profondo le relazioni tra gli uomini. Sono sempre stato affascinato, dice McHugh, dallo spogliatoio e dalle relazioni che nascono lì dentro. Quando avevo 17 anni sono stato invitato ad allenarmi con la squadra senior, composta tutta da adulti, uomini tra i 20 e i 30 anni. Non avevo nulla in comune con loro, ma poi, quando si gioca, quando si vince una partita, si crea questo legame miracoloso, questa capacità di abbracciare gente che per strada ignoreresti. Fuori dal campo è tutto più complicato. Fine primo tempo è in fondo un romanzo sulla fragilità maschile. Lui dice: volevo esplorare l'idea di un ragazzo instabile, pieno di buone intenzioni, ma che in realtà prende molte decisioni sbagliate perché sente molto su di sé lo sguardo degli altri. Io ho cambiato 4 scuole diverse prima dei 12 anni, ero sempre consapevole di come i ragazzi più in vista potessero farti cambiare completamente idea. Non potevi essere te stesso. Sono, siamo figli del patriarcato, anche se non abbiamo idea di cosa sia esattamente. È un meccanismo potente e inconscio. Nessuno si considera misogino, ma lo è. Nessuno si considera sessista, ma lo è. E penso che oggi ci sia una maggiore consapevolezza, ma quella struttura è ancora lì e dovremo davvero cercare di smantellarla. Perché ha scelto di ambientare la storia nel 2009, gli chiedono. In questo libro ci sono i cellulari e come scrittori non credo che dovremmo scrivere libri senza introdurre la tecnologia, mi sembra una scappatoia, ma il 2009 era perfetto. Volevo quel tipo di sensazione tattile, che ci fossero ancora i telefoni nelle case, che ci fossero ancora i messaggi di testo. La gente ha i telefoni, li usa, chiami le persone, ma non 24 ore su 24, ma mi rendo conto che sembra passato remoto. Mi dispiace davvero per i ragazzi di oggi, sono di gran lunga più intelligenti di quanto fossi io, ma l'idea di quella pressione costante quando stai cercando di capire le cose mi spezza un po' il cuore. È difficile sedersi e leggere un libro, è molto più facile guardare il telefono, ma è così importante dover pensare a qualcosa, essere soli con qualcosa, studiare, affrontare la noia e le difficoltà. Ripenso a me stesso a 18 anni, quando non avevo letto molto e poi mi è stato regalato un libro di James Joyce, Gente di Dublino, di un tizio che stava emergendo all'inizio del XX secolo. Leggerlo ha toccato qualcosa nel profondo del mio cervello e ha cambiato tutta la mia vita. Joyce è una delle passioni dichiarate di Rooney e non si è mai amici per caso. Lui è John Patrick McHugh, il suo romanzo si intitola Fine, primo tempo e insomma oggi trovate la recensione su Repubblica.
E io ti stavo interrompendo perché ovviamente ho sbagliato, scusami, perché stavo guardando nel 2009 qual è l'album del Greatest Hits, sì, incredibile, no? 2009, ma l'elettropop, dance pop dominava la scena, Lady Gaga... di tutto, ma l'album che ha venduto più di tutti, proprio lo strasuccesso, non avrei mai detto questo. Sono i Black Eyed Peas. Vediamo quanti li sopportiamo.
The tonight is gonna be my... questa?
I got a feeling.
I got a feeling. The tonight's gonna be the good one.
È lei.
I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. A feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. Tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night.
I got a feeling.
Ah sì?
Sì, che mi rompo un po' dopo un po'. È sempre... Si ascolta allo stadio, sai,
allora,
tantissimo.
Sì, davvero?
Sì, proprio la musica del pre-partita, eccetera.
Perché io e te siamo un po' tamarri, ma non tantissimo.
No, beh, allora, sì, però io sono un tamarro anziano, quindi questo
sì,
già
è
per me è un po' noioso.
È già una tamarrata,
cioè,
giovane.
Se mi metti, non so, le Sister Sledge, io ballo.
No, io ballo tutto, va detto. E, allora, invece l'ultima segnalazione è molto invece raffinata e ci arriva dal Manifesto. Allora, è un saggio di Nadia Fusini pubblicato da Einaudi che si intitola Rubare la scena. E in questo periodo si parla molto di Shakespeare perché è uscito questo famoso film Hamlet che sta avendo grandissimo successo. E quindi parla dei personaggi secondari di Shakespeare. Hanno poche battute, sono poco appunto istruiti, a volte sono ubriachi, a volte criminali, entrano in scena per qualche istante e non hanno la pretesa di condizionare il corso degli eventi, ma riescono a illuminarne contraddizioni e ipocrisie. Sono i personaggi minori di Shakespeare, per lo più gente comune, uomini e donne del popolo, servitori, giardinieri, custodi, nutrici, una nuova classe di figure del teatro e della vita che preme per avere un proprio spazio, per dare la propria versione dell'essere vivi. E che reclama la parola, che si tratti di un discorso di sole 7 battute o di una tirata comica e sgangherata sull'inferno che è diventato il mondo. Sono i protagonisti del nuovo libro di Nadia Fusini, Rubare la scena, balie, musiche, delinquenti, popolane, filosofi, gente comune nel mondo di Shakespeare, uscito per Einaudi, un vero e proprio atlante dei personaggi secondari dell'opera del grande bardo. Ci si diverte a leggere del criminale Bernardino che deve morire e invece vuole dormire, o della balia Angelica che dell'amore esalta il lato puramente materiale, fisico, corporale. Si prova pena per la povera e fedele Emilia, cameriera personale di Desdemona e moglie di Iago, che cerca di mettere in guardia la sua padrona ma non riesce a salvarla. Si riflette con il Fool del Re Lear che capovolge le prospettive su pazzia e lucidità e parla, commenta, predica, svela, palesa, spiattella le verità che nessuno, compresi noi, vuole ascoltare. Che siano ridicoli come Malvolio o degni di ammirazione come il giardiniere del Riccardo II, i personaggi che Nadia Fusini convoca e ci presenta uno dopo l'altro ci parlano, ci toccano e ci riguardano. È vivo dentro di noi l'incanto di Lucio, il giovane servo di Bruto nel Giulio Cesare, che ha tanto sonno ma non rinuncia ad allietare il proprio padrone alla vigilia della battaglia di Filippi che gli sarà fatale. Lucio ha sonno ma suona e suonando si addormenta. Bruto lo osserva con tenerezza e delicato gli toglie dalle mani lo strumento. Ecco colui che ha pugnalato Cesare chinarsi con dolcezza sul corpo di un giovane innocente e carezzarne con lo sguardo la purezza. Chi può dimenticare questa scena, che come scrive Fusini è quella in cui si profila la possibilità di un altrove, un mondo dove le azioni cruente, i traumi politici non dominano tutta la scena e i grandi temi della tragedia retrocedono sullo sfondo. Come non ricordare il non umano Calibano, il selvaggio della tempesta, schiavizzato da Prospero, il quale ritenendosi portatore di civiltà si autoproclama signore di un'isola che non è la sua, ma di Calibano per l'appunto, che alla fine dell'opera, dopo essere stato espropriato dei suoi beni e sfruttato in ogni modo, rimarrà solo e abbandonato nella sua terra. Chi proprio non attira la nostra simpatia, invece sono gli interscambiabili Rosencrantz e Guildenstern, i falsi amici di Amleto, los che figuri dal sorriso furbetto, pronti a vendere i propri affetti e la propria coscienza al potere, ovvero all'usurpatore Re Claudio. C'è da riconoscere che si tratta di figure nuove, il cui conatus essendi, per dirla con Spinoza, è più forte di ogni altro sentimento o paradigma. Parte della grandezza di Shakespeare è proprio in questa intuizione, portare sulla scena chi non ha altro bene da difendere che la nuda vita, dandogli spazio e parola e così anticipando l'avvento di personaggi che ben presto conquisteranno la ribalta grazie a nuove forme di narrazione come ad esempio il novel, il romanzo moderno. La verità è che c'è qualcosa di perturbante nel ritrovarsi a vivere, nel fatto puro e semplice di esistere. È un sentimento straniante che coinvolge tutti, nobili e servi, dame e delinquenti, eredi al trono e bastardi, musici innocenti, nutrici, operai e anche noi, lettori e lettrici comuni. Questo saggio è quello di Nadia Fusini, si intitola Rubare la scena, è pubblicato da Einaudi e oggi lo recensisce sul Manifesto Sara De Simone.
Molto interessante.
Vero?
Calibano, peraltro, l'ho vista ieri per caso, la rivista del Teatro dell'Opera di Roma, perché è sempre FQ editore, mi era cascato l'occhio, molto interessante, porta in scena temi dell'opera, ma racconta storie lunghe, una bella rivistona, di quelli che proprio non stanno in scena, di quello che sta dietro l'opera, bellissimo, no?
Molto attivo.
Espiamo? Espiamo l'elettropop?
Espiamo. È lui?
È Johnny Cash.
Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who's there. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone, by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone to care. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer.
Vabbè, anche noi amanti dei Depeche non possiamo dire nulla di questa cover di Johnny Cash.
Può coverizzare qualsiasi cosa.
Con quella voce lì può fare quello che vuole. Nel frattempo sono arrivate le 6:29, sono già pronti di là dal vetro Omar Caniello e Sara Milanese per la prima edizione del Giornale Radio. Noi torniamo tra poco invece con il meteo.
Who knows what tomorrow will bring? Maybe sunshine and maybe rain. But as for me, I'll wait and see. And maybe it'll bring my love to me. Who knows?
Who knows? Mi sembra, dalle mie percezioni così mattutine, che il tempo stia avvolgendo al bello. Però io lo dico così, in modo totalmente...
Com'è che era mitezza? Non è mitezza grigiore, quindi, è proprio primavera.
Secondo me il grigiore sta andando via, ma adesso lo chiediamo a lei. Lo chiediamo a lei, a Camilla Galli, del Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori di Varese. Buongiorno Camilla.
Buongiorno a tutti. Allora, questa mattina avremo ancora qualche passaggio nuvoloso, nuvole alte, un po' di foschia. Poi in giornata sarà ben soleggiato, localmente anche sereno. Le temperature massime aumentano e saranno comprese tra 21 e 24 gradi. E nel pomeriggio avremo la formazione di nuvole cumuliformi con possibilità verso sera di qualche isolato rovescio tra Iseo e Garda, insomma verso la Lombardia est. Le temperature appunto saranno in aumento e insomma la giornata sarà comunque spesso soleggiata. Domani ancora avremo qualche passaggio nuvoloso in mattinata e poi fin verso sera, ma le temperature restano comunque alte e ho asciutto solo qualche locale piovasco.
Bene, questa variabilità però, sì, insomma, così leggera, niente di...
Piano, sì, piano, sì, no?
Sì, ci avviciniamo. Grazie mille a Camilla Galli, buona giornata, grazie per essere stata con noi e per le sue previsioni.
Buona giornata a tutti.
Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore, le tue tasse vanno spese in un hotel a ore. Io, amando a modo mio, ho sbagliato tante cose, tante mode, non le seguo. Io, amando a modo mio, avrei voluto darti meno cuore, amore mio. Allora corri contro il tempo che il denaro non ti aspetta, e cosa vuoi che sia la fretta su una macchina che scheggia e non mi vedere alla finestra a farti una serenata, perché il mondo non si ferma ma non ho fiato più, rallenta. Quando si spegne la luce, tu con chi rimani? Ti senti a posto col tuo vino rosso, il nome su un bossolo. Tu mi piaci, tu mi piaci, tu mi piaci tanto. Tu mi piaci, tu mi piaci, tu mi piaci tanto. Noi siamo tutti uguali, al bar e a lavorare, figli di nostra madre, vogliamo solo amare. E in questa vita, e in questo dimostrare, tu mi piaci tanto. L'Italia per me è quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio, che paura di venir capito in questa fase di tirocinio. Tenka è morto qui vicino. Non temere, amore mio, farò meglio per nostro figlio. Schiaccerò quelli degli altri, così giocherà da solo. Quando si spegne la luce, tu con chi rimani? Ti senti a posto col tuo vino rosso, il nome su un bossolo. Tu mi piaci, tu mi piaci, tu mi piaci tanto. Tu mi piaci, tu mi piaci, tu mi piaci tanto. Noi siamo tutti uguali, al bar e al lavoro, ho fatto una canzonetta, un fiore su una camionetta, e le botte delle piazze le dimentichiamo. Ho fatto una canzonetta, spero che non vi spaventi, che possiamo ripartire tutti a mano. Tu mi piaci, tu mi piaci, tu mi piaci tanto. Tu mi piaci, tu mi piaci, tu mi piaci tanto. Noi siamo tutti uguali, al bar e a lavorare, figli di nostra madre, vogliamo solo amare. E in questa verità, e in questo dimostrare, tu mi piaci tanto.
E suona diversa, dopo Sanremo.
Vero, Salif, bella.
Ma perché no?
Mescola, cioè camuffa con molto la canzonetta, dei temi anche
ci sono
più,
dentro anche
più profondi,
delle cose interessanti.
Allora Claudio, dicevamo prima, oggi c'è lo sciopero dei giornalisti delle testate nazionali, quindi non avremo neanche le agenzie per dare gli aggiornamenti di quello che sta succedendo.
Solo
estero, ecco. Per questo possiamo approfittarne per leggere dei pezzi, insomma, un po' importanti dei quotidiani. Devo dire, pezzi anche scritti molto bene, come questo visto oggi su Repubblica di Fabio Tonacci con le foto di Fabio Bucciarelli e la continuazione del reportage che stanno facendo in Sudan. Ieri lo abbiamo ricordato anche nei nostri approfondimenti, siamo entrati nel quarto anno della guerra di fatto civile che si sta combattendo in Sudan. E le immagini che Fabio Tonacci e Bucciarelli ci danno sono terribili. Ve ne leggo, vi leggo a parte di questo reportage. Divenuti occhi nella notte, gli sfollati si sono messi a parlare. Il buio pesto che ha avvolto la tendopoli di El Obeid ha portato in dote il coraggio che fino al crepuscolo non avevano. Non è più soltanto il lamento collettivo di un popolo affamato, fuggito, dimenticato, protagonista involontario della più grave crisi umanitaria del pianeta. Adesso sono i racconti di quello che accade nei villaggi del Kordofan, il nuovo fronte della guerra sudanese. Gli occhi si sono moltiplicati. Le voci si sovrappongono, le storie della barbarie in corso vengono fuori con la stessa forza con cui Fatia Taher Abakar si è fatto largo nel crocchio di ombre. Ha molto da dire e vuole essere ascoltata. Io sono di Birka, ho 8 figli. Quando a casa mia sono arrivate le RSF, le Rapid Support Forces, li ho nascosti tutti. La bimba più piccola nella credenza dei biscotti ci entrava a malapena, gli altri nel guardaroba, uno nella cassettiera di sopra. Aisha è la più grande, 14 anni, l'ho messa nel bidone dell'acqua. Sapevo bene cosa volevano quegli uomini armati. Prendono i ragazzini per poi chiedere il riscatto. Altre volte gli danno in mano un fucile e li arruolano. Hanno picchiato me, ma i miei figli, grazie a Dio, non li hanno trovati. Da quel giorno Aisha non dorme più. Quando vede un adulto, scappa. Servono 2 giorni di viaggio e un permesso speciale delle Sudanese Armed Forces, la SAF, per raggiungere l'epicentro della catastrofe che il mondo non vede. Sulla via spazzata dal vento si incontrano villaggi di fango e paglia, auto senza targa, camion di munizioni, bus con 30-40 persone aggrappate sul tetto, bambini in groppa agli asini, ambulanze. Il nervosismo dei soldati cresce in maniera proporzionale alla vicinanza con El Obeid, circondata su 3 lati dalle RSF, che dispongono di droni kamikaze di fabbricazione cinese, la causa dell'80% delle morti dei minorenni, secondo l'UNICEF, fucili canadesi e proiettili bulgari. Sono 1 milione o poco meno gli evacuati dei 3 piccoli stati di cui si compone il Kordofan. La maggior parte è rifugiata a El Obeid, in centri di accoglienza improvvisati come questo. Sono presenti il Comitato Internazionale della Croce Rossa, l'UNICEF, alcune ONG come Medici Senza Frontiere. Non bastano. In tutto il Sudan l'ONU conta 9 milioni di sfollati interni e 4 milioni e mezzo di profughi scappati nei paesi confinanti. Di uomini se ne vedono pochi, sono quasi tutte donne e bambini. Ne ho 3 io. Questa è Aisha Hassan. La bimba, 2 anni, è malnutrita, immobile sulla branda, come stordita, il viso tartassato dalle mosche. Le do 2 biscotti, uno la mattina e uno la sera. Tutto quello che manca ad Aisha non si trova più in Sudan. Dovremmo fornirlo noi, con la solidarietà, gli aiuti umanitari, con l'attenzione che viene riservata ad altre guerre, non voltando le spalle all'Africa, non rimandando a domani, noi che siamo l'Occidente, venuto in visita per un giorno.
Sì, era Repubblica, scusa.
Questa era Repubblica, Fabio Tonacci.
Missione su Marte, l'extraterrestre del manifesto, un'altra delle segnalazioni importanti. Sapremmo molte meno cose se non ci fosse l'extraterrestre. Cosa ci racconta? Missione su Marte, e il variegato movimento ambientalista si riprende la scena in vista e sostegno della prima conferenza internazionale per la transizione dai fossili. Ce lo scrive Marica Di Pierri. Tra il 24 e il 29 aprile prossimi la città colombiana di Santa Marta ospiterà l'appuntamento destinato a incidere nel dibattito climatico, una conferenza globale, la prima interamente dedicata all'uscita dai combustibili fossili, che mira esplicitamente a colmare il divario tra impegni dichiarati e politiche effettivamente implementate. A differenza dei tradizionali negoziati della COP dell'ONU, l'iniziativa punta a concentrarsi su strumenti operativi e alleanze politiche per accelerare la transizione, con l'obiettivo di spostare la discussione dal piano di dichiarazione a quello delle soluzioni. Promossa dai governi della Colombia e dai Paesi Bassi, fantastica alleanza, Santa Marta si inserisce qualificandosi come spazio complementare non sostitutivo in un percorso politico più ampio lanciato nel corso della COP30 di Belém in Brasile, dove il tema dell'uscita del combustibile fossile non è riuscito a tradursi in un impegno. Parteciperanno 45 stati, stranamente c'è anche l'Italia, cioè sostanzialmente è la pre-COP di quelli che vogliono cominciare a discutere seriamente di soluzioni, almeno sembrerebbe così. Cosa ci fa l'Italia non sappiamo, però speriamo che faccia qualcosa. E poi Tonino Perna, crisi energetica all'altra faccia del pianeta che nessuno vede, con la guerra e la chiusura dello stretto di Hormuz nei 20 paesi più poveri del mondo è già una tragedia. Il rapporto Last 20 fotografa i paesi più poveri del mondo, sono le ultime vittime dello sfruttamento e le prime ovviamente anche di questa guerra.
Altra storia da Repubblica ci arriva da Carlo Bonini, giornalista, scrittore. Racconta una storia che ha dell'inverosimile: droga, ricatti, servizi deviati, la vita da romanzo criminale dell'irriducibile Palletta. Palletta è in realtà Raffaele Pernasetti, detto il Palletta, che al testaccio era conosciuto con questo nome per via di un fisico e un ovale del viso allenati a cacio e pepe, scrive Bonini. E da dove, tolti gli anni passati a bottega per concorso in omicidio, traffico di stupefacenti, associazione a delinquere, dall'ottobre 2002 al giugno 2016, tra semilibertà e indulti, non se ne era mai andato. Torna in carcere l'ex boss della Magliana, Raffaele Pernasetti, gestiva fiumi di hashish e cocaina a Roma da un ristorante di testaccio. Insomma, non se n'era mai andato.
Ma no, aveva Palletta, ma che storia è, il romanzo criminale.
Infatti dice: una cosa aveva imparato da Renatino De Pedis, appunto della banda della Magliana, la forza di ricatto, che il peso delle relazioni, a maggior ragione se inconfessabili in una città di potere come Roma, può garantire per generazioni. È la forza delle relazioni, l'ha tenuto lì.
Yo, put your fist up, cause it's power to the people. No more power to the evil, no more cowards in the ego. We gon' stand up, yeah, build up a community. Help what we can, cause we standing up in unity. World's in our hand, and it's only up to you and me. Yeah, it's only up to you and me. Save the world from the people trying to make a quick dollar. Probably sell the last breath and the last drop of water. Why is there so many people oppressed and people depressed and people upset? We need to reset. Where is the button? I see a country dropping bombs at all our taxes funding. Human rights ain't no political discussion. All we have is only what we came with. Not the cash, not the clothes, not the land that you claiming. Never let Mother Earth be forsaken. People need to understand that this world is worth saving. Look around at the beauty around you, the grassroots, the sand dunes, the waves that crash through. It's all such a beautiful sight. Everybody come together, put your egos aside. Come on, let us dedicate this to the children of the future. Never let the thoughts of the past go consume ya. Let's stop paving the way and making some change. The world is worth saving, so let's save it today.
If I could save the world, I'd do it all today. It seems impossible, but I know it's not too late. And it's worth saving, worth saving. If I could save the world, I'd do it all today. It seems impossible, but I know it's not too late. And it's worth saving, worth saving.
If I could save the world, then I would do it all today. And I would help all of my people and I'd break them out these chains. I envision a world where we could all get along, where people didn't lose their life to guns and bombs. A world where no one's ever getting killed. A world where no one ever had to stress over bills. A world where no borders, no race, no religion, no hate, no greed, and no more division. I picture a world where we could all live together as one, where we could meet hand in hand and walk into the sun. No more simulation, no more tribulation. All we need is love, more liberation, cause love is the answer and hate is the cancer. And people need to stand up, no more cops putting our hands up. A world where everyone has shoes upon their feet, everyone has water and healthy food to eat. A world with no judgment, no greed. A world where everyone always has what they need. No more wars in the street, no more wolves in the sheep. No more walls, no more thieves. All we want in this peace. We can save the world with one line, one lyric, one mind, one heart, one spirit, one mic, one love, one people, one world, where everyone is equal. Tomorrow is a promise, gotta save the world today. Come on, take our hands, cause we about to lead the way.
If I could save the world, I'd do
all today. It seems impossible, but I know it's not too late, and it's worth saving. Save the world, do it all today. Seems impossible, but I know it's not too late, and it's worth saving.
Non so se hai visto in giro i cartelloni, anche qua dietro sulla circonvallazione.
Senza paura, vuoi
noi
dirmi?
Noi senza paura.
Con i trattori.
Esatto, arrivano anche i trattori. Allora, sabato la manifestazione, la Dunata dei Patrioti, come viene definita. Leggo dal Giorno, Remigration Summit, ma non troppo. Salvini dice, noi in piazza per la pace. Si sono riconvertiti. Dall'Unione Europea all'immigrazione sarà una manifestazione del centrodestra. Orban non ci sarà, però ci sarà come ospite d'onore Bardella. Da un lato la volontà della Lega di riconfigurare il senso della manifestazione per evitare che sia percepita solo come un raduno di remigrazionisti. Dall'altro gli appuntamenti organizzati lo stesso giorno dagli alleati del centrodestra e nel mezzo il sarcasmo del centrosinistra sulla confusione che pare avvolgere l'evento. Infine il rischio di disordini, due i cortei di protesta previsti in città. Sabato dalle 15 in Piazza Duomo, chiaro il titolo, senza paura, in Europa padroni a casa nostra, e sotto la Madonnina si ritroveranno i leader dei partiti sovranisti europei, i patrioti, con la defezione dell'ungherese Viktor Orban. Orban, il sindaco Sala di Milano, dice ora spuntano pure i trattori, protestano un po' per tutto.
Sul Fatto Quotidiano divertente il pezzo di Lorenzo Giarelli che dice così, l'orgoglio patriota s'aggrappa a trattori Harley Davidson, sì, perché oltre pure 20 trattori ci saranno anche, dice Salvini, abbiamo invitato anche alcune decine di motociclisti, di harleisti, alfieri delle battaglie milanesi contro Sala. Qual è la battaglia milanese contro Sala? Di quelli della Harley Davidson, il tema del motore a scoppio.
Sì, pensavo alle piste ciclabili.
No, c'è il tema del motore a scoppio.
Motore a scoppio.
C'è questo tema del motore a scoppio che ci sta molto a cuore. E il Fatto Quotidiano racconta Forza Italia che sbrocca, Marina insulta il Fatto Quotidiano, la resa dei conti post referendum non è più solo una questione di poltrone e veleni interni, ma esplode in sfoghi pubblici, insulti, persino in risse sfiorate. Cos'è successo? Vabbè, Tajani aveva litigato con Mulè, aveva cacciato Barelli, tutta roba di un interesse veramente pari a zero, ma i giornali sono pieni. Adesso c'è tregua armata nel partito, ma a scatenare l'ira di Marina Berlusconi è un pezzo sul Fatto Quotidiano di Pino Corrias, che la dipingeva come pronta a scendere in campo. C'erano gli autori di Mediaset che le stavano facendo anche i testi, cioè aveva, diciamo, si stava preparando.
Quelli di Ciao Darwin.
Sì, e lei risponde così: la solita fantomatica idea di una mia discesa in campo si nasconde dietro i peggiori tratti di un disprezzo per il genere femminile, che se vogliamo restare in campo evoluzionistico definirei cavernicolo, per non parlare di una spiccata attitudine a quello che i suoi colleghi progressisti, stava rivolgendosi al Fatto Quotidiano, chiamerebbero body shaming. Cioè Marina, se è, come dire, offese, usa argomenti anche toni importanti. Su Forza Italia, non è una fase 2 ma serve coesione, spero di confrontarmi con Berlusconi. Il nuovo uomo forte tra virgolette di Forza Italia si chiama Enrico Costa, viene dal centro moderato renziano e così via, e vuole parlare con i Berlusconi. Perché vuol parlare con i Berlusconi? A Tajani 2 milioni in 3 anni, così Berlusconi finanziano Forza Italia, pagina 7 di Domani. Dal 2023 la famiglia ha garantito donazioni continuative a Forza Italia, denari arrivati dai figli del cavaliere, dal marito di Marina e dal Biscione. Così il partito sopravvive. E beh, ne avevamo intuito.
Sul Corriere della Sera Maria Teresa Meli guarda da vicino, insomma, come si sta comportando in questi giorni Elly Schlein. Schlein è la scelta istituzionale anche per candidarsi a premier. Martedì la segretaria del PD ha spiazzato gli alleati, ma anche la stessa Meloni, a cui è sfuggito un «e brava Elly». Dismessi i panni della oppositrice dura e pura, ha indossato quelli più istituzionali della leader che sa che nel suo prossimo futuro potrebbe esserci Palazzo Chigi. Dice: era doveroso condannare Trump perché l'Italia è un paese libero e sovrano, pur essendo avversari, io e Meloni siamo innanzitutto rappresentanti degli italiani. Gli attacchi al nostro paese perciò non possono essere tollerati. Tutt'altra postura rispetto a quella di Conte o Renzi, un lessico istituzionale quello di Schlein, il lessico di chi si candida a guidare un paese e non solo il centrosinistra. Le istituzioni devono unire, non dividere. Questo è il motto della segretaria Dem, che ora va a scuola da Sanchez. A Barcellona, infatti, domani e dopodomani si terrà la Global Progressive Mobilization. L'evento vuole essere il punto di partenza di una mobilitazione dei progressisti per contrastare l'internazionale dell'ultradestra.
Eli Schlein con Sanchez per dire che un altro mondo è possibile, il tempo delle destre è finito, l'intervista a pagina 11 di Repubblica, ma anche l'intervista a Giuseppe Conte, che ieri per l'uscita del suo libro ha radunato tutto il campo largo, chiamiamolo così, attorno a sé. Questa destra ci lascia macerie, siamo a pagina 15 della Stampa. Primaria intanto serve un programma, il leader 5 Stelle se perdo non ne farò un dramma, penso nemmeno Schlein. E poi contro Meloni, quando difendi il tuo paese ti batti e te ne fotti se resti isolato. Il gas russo non si può prendere finché non c'è un negoziato di pace, ma la politica estera dell'Italia non la deve fare l'ENI. Queste le parole di Giuseppe Conte.
Segnaliamo velocissimamente, poi lo riprendiamo, il secondo titolo del manifesto: il CSM boccia il decreto sicurezza. Il parere dice che incide sulle libertà e ci sono tempi strettissimi per l'approvazione in Senato. Quindi, insomma, dal punto di vista costituzionale si può migliorare, diciamo così, il decreto sicurezza. Adesso sono arrivate le 6:57, è il momento di restituire la linea al giornale radio per i titoli principali. Noi torniamo tra poco e continuiamo la rassegna stampa.
Presto, presto!
Le notizie appena sveglie.
Eccoci, sono le 7:03 di giovedì 16 aprile, vediamo un po' cosa c'è sui quotidiani di oggi. Inizio con Avvenire, che titola Il filo del dialogo. La speranza filtra attraverso le indiscrezioni di media mediorientali. Almeno una settimana di cessate il fuoco per il Libano è la pressante richiesta degli Stati Uniti a Israele. Ieri sera, fino alla notte italiana, Netanyahu ha riunito il gabinetto di sicurezza. Nelle ore precedenti Teheran provava a ricucire i rapporti con i paesi del Golfo e Trump annunciava una soluzione del conflitto con l'Iran, anche se non ci sono ancora date certe sulla ripresa dei colloqui. Dalla Casa Bianca nuove bordate contro la Premier e l'Italia, che ricorda minaccioso Trump, riceve molto petrolio attraverso Hormuz. Meloni riceve l'ucraino Zelensky, dice l'Occidente diviso è un regalo a Mosca e scatta una collaborazione sulla produzione di droni. E questi sono un po' tutti i dialoghi che si stanno tessendo.
È un super riassuntone di prima pagina che non ci dispiace. Andiamo nelle pagine interne del manifesto per vedere la questione Libano. Dall'altra parte però una delle opzioni al vaglio israeliano è una tregua temporanea come gesto positivo a sostegno dei negoziati diretti con Libano, iniziati appunto questi dialoghi martedì. Sotto la pressione degli USA, secondo la CNN, Israele avrebbe ridotto la portata dei suoi attacchi contro il Libano, scrive Michele Giorgio. Non che siano finiti, sono finiti diciamo di più quelli a Beirut. Poi nel sud si bombarda. Beirut chiede un cessate il fuoco immediato, Israele insiste invece sul disarmo di Hezbollah e vuole che il governo ed esercito del Libano diventino partner di un'azione di forza contro il movimento sciita, cioè vogliono la guerra civile in Libano. Il movimento sciita resta la forza militare più armata e meglio addestrata del Libano. I comandi e politici militari israeliani sanno bene che Beirut non potrà mai arrivare a un trattato di pace tra i due paesi senza il consenso di Hezbollah. Sul terreno per Tel Aviv quindi non cambia nulla, l'obiettivo resta occupare il Libano del Sud e fare la zona ampia cuscinetto.
La Stampa titola Meloni, Zelensky, vero amico. Perché ieri c'è stato l'incontro in Italia tra Zelensky, la Giorgia Meloni e il presidente Mattarella. I rapporti sono cambiati, dice Trump, con rispetto all'Italia. Meloni dice Zelensky è un amico vero. Ilario Lombardo sulla Stampa analizza la nuova, diciamo, si dice così, postura di Giorgia Meloni.
È postura.
Recuperare la generazione Gaza, i sondaggi dietro alla svolta di Giorgia. Dice il trionfo del no le ha aperto gli occhi su un dato. L'elettorato più giovane, quello che ha issato l'indignazione per Gaza a bandiera generazionale, ha sfogato su quel quesito tutta la propria collera e lo ha fatto, parole anche di Meloni, contro di lei. Meloni vuole minimizzare la perdita di consenso, evitare di finire nella spirale irreversibile che colpì Matteo Renzi dopo il referendum del 2016. Adesso l'obiettivo resta ricalibrare l'interesse nazionale e ricostruire una narrazione a partire da questo principio. La sconfitta di Orban in Ungheria causerà anche un riposizionamento in Europa.
Il manifesto, anche loro, ci vorrebbe un amico. Trump l'attacca ancora, è stata negativa, vuole il petrolio però non ci aiuta. Meloni resta in silenzio, però grandi abbracci e promesse con Zelensky. I quotidiani che raccontano appunto un Trump senza freni, nuovi attacchi. Questo è Corriere della Sera, La Repubblica: Trump attacca ancora l'Italia, il presidente USA, il rapporto con Meloni è cambiato. Il Giorno: Trump l'ultima minaccia, ma i sondaggi dicono l'Italia con Meloni. In realtà di sondaggi dentro non è che ce ne siano molti, così via. Andiamo a vedere dal Corriere della Sera allora un attimo, proprio un istante, che cosa, non tanto Trump, che è di fatto un disco rotto. Meloni riceve Zelensky, accordo per la produzione di droni. Si tratta, come si spiega la Premier, di arrivare a una produzione congiunta, come già sta accadendo in Germania e in molti altri paesi d'Europa e del Golfo. Sono circa una decina i paesi che hanno aperto fabbriche di droni militari, che sono coordinati e la cui consulenza la fanno gli ucraini. Si chiama Drone Deal, la chiama Zelensky, sta girando tutta l'Europa a vendere la loro competenza militare. Scrive Lorenzo Cremonesi: immaginate non più solo droni nel cielo che osservano i movimenti del nemico, lanciano attacchi, ma anche piccole autoblindo armate e comandate a distanza, cioè droni terrestri che sparano, depongono mine e hanno dei robot soldato che vanno all'attacco, incuranti del fuoco nemico. Ecco, secondo Zelensky sarebbe avvenuto questo pochi giorni fa: l'esercito ucraino avrebbe conquistato un avamposto solo con mezzi anche terrestri comandati a distanza.
Il titolo del Foglio: l'Italia vuole i droni di Kiev. Il viaggio in Europa di Zelensky consolida la posizione dell'Ucraina come potenza militare in grado di implementare la difesa contro le minacce non solo russe. Cosa ci dice dell'incontro con Meloni la squadra ucraina a Roma? Il Fatto Quotidiano apre sempre su questo: 23 aerei USA da Aviano con le armi per il Golfo. Cioè in realtà non apre su questo, apre sul fatto che insomma le basi in qualche modo vengono utilizzate, ma che rottura, l'Italia continua ad aiutare Trump in guerra. Nelle pagine interne: da Aviano a Fairford fino a 3 volte al giorno di 23 aerei cargo USA e si ammassano armi. Ci scrive Stefania Maurizi che l'Italia ha garantito assistenza logistica agli Stati Uniti anche nelle ultime settimane, dal 27 marzo scorso al 13 aprile, almeno 23 voli militari cargo C-130J-30 Hercules della USA Air Force o comunque degli USA sono partiti dalla base di Aviano verso la base inglese di Fairford. La base inglese di Fairford è da settimane al centro delle attenzioni di politici, giornalisti e attivisti. Inizialmente il premier del Regno Unito, Keir Starmer, aveva negato l'uso delle basi militari britanniche agli USA, ma si era ritrovato al centro dello scontro con Donald Trump, tanto che poi ha ceduto e ha autorizzato l'uso per attacchi difensivi, anche se a oggi nessuno ha capito quali siano questi attacchi difensivi. Sempre sul Fatto Quotidiano, Trump bullizza pure Starmer, spiragli per le navi a Hormuz, oggi tocca a lui. Ieri per ritorsione rispetto al mancato sostegno, lo scrive Sabrina Provenzani, per ritorsione rispetto al mancato sostegno militare in Iran, ha minacciato di modificare il buon trattato commerciale siglato a maggio scorso con il Regno Unito di Keir Starmer. Quando abbiamo chiesto loro aiuto non si sono fatti trovare, ha detto Trump. Almeno pubblicamente Starmer non si è fatto intimidire. Dice: non cederò, non è nel nostro interesse nazionale entrare in questa guerra e non lo faremo. Il Regno Unito è il paese del G7 più esposto a una recessione globale e mancano 3 settimane al test elettorale delle amministrative in Inghilterra e Galles. Forse mentre siamo a tema Trump e bullismo, vale la pena continuare a ricordare il dissing, come direbbero i rapper, tra il Trump e il Vaticano, anche se il Vaticano insomma risponde sempre in modo un pochino più pacato. Trump ha la crociata contro il Papa, il presidente posta una vignetta con Gesù. Il pontefice ricorda i 42.000 innocenti uccisi in Iran. Interviene nel dibattito anche J.D. Vance, che dice: Prevost sia cauto quando si occupa di questioni teologiche.
Sia cauto, se glielo dice lui, il newborn Christian. Il Messaggero: interesse dell'Italia prima di tutto. Corriere della Sera: gli Stati Uniti devono capirlo, l'alleanza serve anche a loro. Sono interviste del ministro degli esteri italiani che continua a dire che con gli USA c'è un rapporto storico, ma chiede almeno il diritto di critica, così insomma sommessamente.
Il Sole 24 Ore titola: dalla guerra, impatto sul PIL fino a meno 0,4% BTP, la domanda supera 193 miliardi. Per l'ufficio di bilancio produzione siamo su dello 0,1-0,2% nei primi 3 mesi, stiamo parlando di PIL, e nonostante la crisi c'è una forte richiesta per i titoli italiani, appunto i BTP, collocati per 17 miliardi e mezzo.
L'extraterrestre settimanale ecologista ci racconta la missione su Marte, cioè il mondo ambientalista viene chiamato alla conferenza internazionale per la transizione dei fossili dal 24 aprile nella città colombiana di Santa Marta. È una coalizione di 45 stati promossa dalla Colombia e dai Paesi Bassi, che vogliono fare prima della COP degli accordi stringenti per poi arrivare, quando si deve discutere anche con i paesi petroliferi, ad avere qualcosa di più concreto in mano. Ve lo segnaliamo perché in un'epoca in cui si continua a parlare di petrolio e si è appesi al prezzo del greggio e l'economia crolla per questi motivi, magari un'alternativa farebbe bene.
Pensavo ci aprisse il Sole 24 Ore, invece ci apre Domani con il risico finanziario. MPS, cioè Monte dei Paschi di Siena, la sconfitta di Caltagirone, Meloni lo molla e trionfa Lovaglio. Colpo di scena, la Delfin dei Del Vecchio e BPM, che è vicino alla Lega, votano per la D Lovaglio. Bocciata la lista sponsorizzata dal costruttore, cioè Caltagirone, la Premier si è sfilata dopo l'inchiesta dei PM di Milano.
Piccolo riassunto delle puntate politiche italiane. Libero titola: Trump azzoppa Conte, svanito il vantaggio di Giuseppi alle primarie del Campo Largo dopo il referendum era avanti, ora un sondaggio lo dà a meno 15. Elly Schlein, la scelta istituzionale per candidarsi a Premier. Sul Corriere della Sera viene analizzata la postura anche qui di Elly Schlein da leader e presidente del Consiglio. Intervista a Elly Schlein che va da Sanchez e dice: il periodo della vittoria delle destre è finito. Intervista su Repubblica. Intervista a Giuseppe Conte sulla Stampa, che dichiara insomma la sua visione della politica, e dice anche con Elly Schlein: non sarà un dramma perdere, ma facciamo queste primarie e vediamo chi vince.
Allora segnaliamo il parere del CSM, il Consiglio Superiore della Magistratura, sul decreto sicurezza in prima pagina del manifesto. L'ultimo decreto sicurezza si muove su un crinale costituzionalmente molto sensibile, dice il CSM. Ci sono problemi anche con l'articolo 5 della CEDU, quello che parla proprio del diritto alla libertà e alla sicurezza. E così appare auspicabile che in sede di conversione a legge si apportino le modifiche funzionali a confermare il nuovo istituto ai principi costituzionali e sovranazionali esposti. E questo è il parere del Consiglio Superiore della Magistratura, approvato a maggioranza dopo una estenuante discussione andata in scena al plenum di ieri. Intanto al Senato la maggioranza deve affrontare una corsa contro il tempo mica da poco per portare a casa la partita. C'è poi un editoriale, sempre sul Manifesto, di Alessandra Algostino sulla repressione: nessun ripensamento. Il disegno autoritario di repressione e criminalizzazione del dissenso non risente dell'onda lunga del no al referendum. Prova ne è la corsa, senza rispetto alcuno del dibattito parlamentare, a convertire l'ennesimo decreto in materia di sicurezza pubblica.
Eh sì, avrà una nuova strategia Meloni, ma più o meno.
L'interesse nazionale.
Non cambiano le leggi.
È l'interesse nazionale adesso.
7:14, dall'altra parte del vetro.
Luca Perena per la prima edizione di Metro Regione, notizie da Milano e Lombardia. Presto presto invece torna dopo il giornale radio.